Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, domani celebreremo la festa di San Benedetto, abate e patrono d'Europa. Dobbiamo sempre imparare dal grande patriarca del monachesimo occidentale a dare a Dio il posto che gli spetta, cioè il primo posto, offrendo a Lui con la preghiera del mattino e della sera le attività quotidiane.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Tra le pagine e i fogli, le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Così il Santo Padre ieri all'Angelus di mezzogiorno da Castel Gandolfo. Oggi, festa di San Benedetto, impariamo dunque a dare a Dio il primo posto, il ruolo più importante nella nostra vita. Posto è il mio spunto di oggi. Five Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi divaghiamo sulla parola posto, il posto di Dio nella nostra vita, il posto della preghiera nella nostra giornata. Positus, participio passato di ponere, contratto da posinere, pro più sinere, e sinere dal sanscrito sinati, legare, oppure secondo altri dalla radice sa, lanciare. Lanciare o legare sembrerebbero significati decisamente opposti. Però pensiamoci un attimo: il posto, che poi è il ruolo, il grado, cioè che è stato assegnato al soldato dal suo superiore, include sì un ordine, stai al tuo posto, ma anche una dignità, una promozione, un livello di responsabilità. Pensiamo all'avamposto militare, appunto, l'estrema difesa, oppure al posto di lavoro, un posto comunque di responsabilità. E Dio? Dio ha il suo posto che si è evidentemente assegnato da solo, ma paradossalmente possiamo noi dargli un posto, collocarlo cioè degnamente dentro le nostre vite, così come facciamo posto a una persona nuova, un amico, un nuovo incontro, un figlio. E allora troviamo posto e tempo anche per pregarlo. Pensiamo a quel magnifico posto nel cuore del Lazio meridionale, nel quale Benedetto da Norcia fece spazio appunto per pregare Dio, installandosi nel secolo VI a Monte Cassino, creando l'abbazia. E forse nel luogo di un tempio dell'antichità dedicato ad Apollo, E pensiamo anche a quante distruzioni, quanti rivolgimenti, quanti mutamenti subì questo posto nel corso dei secoli, invasioni di Longobardi, di Saraceni, fino all'ultima guerra che sappiamo distrusse tutta, no, la zona di Cassino. Ma quanto posto Benedetto, quanto spazio riuscì a fare prima dentro di sé? E poi dentro il suo tempo così violento, anche esangue, no? Di forze spirituali, per accogliere veramente Dio e rinvigorire l'anima cristiana di tutta l'Europa, attraverso, lo ricordiamo, lavoro incessante dei monaci, attraverso la conservazione di tante opere, di tante ricchezze dell'antichità. Allora, in quel posto silenzioso tra i boschi del Lazio, Benedetto divenne un po' l'ombrico di Dio, no? Passatemi questa espressione. Rimestò letteralmente la terra, la cultura del suo tempo. Tra l'altro lavorò anche effettivamente la terra con le sue mani, sempre insieme ai suoi fratelli monaci, no? Ricordate Ora et Labora. E tutto questo per non far spegnere, per non lasciare inaridire la fede. Ancora ieri all'Angelus, rifacendosi alla parabola del seminatore, e a proposito di terra, il Santo Padre ha detto: la Vergine Maria ci aiuti a essere nel suo modello terra buona, dove il seme della parola possa portare molto frutto.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Posto, oggi divago sulla parola posto tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta, il posto di Dio nella nostra vita, il posto che gli spetta, il primo posto, e poi essere a posto, mettere a posto e di nuovo fare posto, fare spazio. Posto d'onore nella nostra vita, il posto più importante è quello di Dio. E il posto dei poeti? Il posto dei poeti nella cultura contemporanea drammaticamente emarginato. Ne parla il Corriere della Sera di oggi. I poeti sono un bene comune, emarginati da media e potere, più vivaci dei narratori. Scrive Andrea Cortellessa e cita Daniele Giglioli, il suo libro Senza Trauma. Giglioli sostiene che la geometria piana, bidimensionale della narrativa non letteraria, sfornata dall'industria del cinismo, è lo specchio più fedele del nostro tempo senza curiosità, senza coraggio, senza sfide, tempo nel quale appunto i poeti non hanno posto. Che un autore sia ormai solo un brand, un marchio e anzitutto una faccia, sta poi a dimostrarlo la solerzia con cui i media reclutano i non scrittori. Su prestigiose prime pagine tocca così leggere quelli che non sono molto più che corretti, quando va bene, temini di scuola, mentre sino ai primi anni Ottanta erano i nostri maggiori poeti gli intellettuali che costruivano un discorso culturale, civile e politico, oggi sostituito dal bastian contranismo delle sempre più pervasive logiche dello spettacolo. Conclude l'articolista del Corriere della Sera: i poeti non potranno dunque più ambire alla conoscenza universale loro attribuita dal mito, ma se non sanno più tutto, certo sanno tante cose, meglio allora ascoltare loro che l'ultimo intrattenitore da ombrellone. E ancora dal Corriere della Sera un posto desolato, una spiaggia del Giappone devastata dallo tsunami e un simbolo. Il pino solitario che fa sognare il Giappone è l'unico rimasto di un bosco di 70.000 alberi, cure e panni umidi per salvarlo. È diventato simbolo appunto della rinascita. Dei tanti alberi allineati come soldati sul lungomare non rimane che questo tronco con un cappello di fronde sulla cima e 30 metri di altezza. L'onda li ha abbattuti tutti in un istante. Lui no, ha resistito, ben protetto forse da un ostello che gli stava di fronte. È rimasto in piedi o meglio attaccato alle sue radici e ora è curato e vezzeggiato come un parente. Un insegnante in pensione commenta, può apparire curioso che in un momento come questo, 4 mesi dopo il disastro, qualcuno ritenga doveroso perdere tempo e fatica per salvare un albero, per lasciarlo al suo posto. E quando la ricostruzione è ancora indietro e troppe persone rimaste senza casa, senza lavoro, senza uno scopo, ancora cercano di rimettere in piedi la propria vita. Ma è un miracolo che il pino sia rimasto lì a guardarci dall'alto, appunto dal suo posto inamovibile, quello che continuano a sperare i cittadini del Giappone. Dalla Repubblica, il posto di Platone nella storia della filosofia e soprattutto nel costume, nei modi di dire di tutti i giorni, i luoghi comuni platonici. Dall'amore al mito della caverna, così si banalizza il filosofo. Non si poteva immaginare che all'alba del terzo millennio l'aggettivo derivato dal nome del pensatore ateniese potesse essere utilizzato durante la telecronaca di una partita di calcio per definire il lancio di un difensore in difficoltà, tentato da una sorta di utopia disperata. Sognare un attaccante che raccoglie il pallone e va in gol, un passaggio platonico, appunto. Il fatto è che di nessun filosofo come di Platone la storia ha banalizzato il pensiero, finendo per produrre luoghi comuni che sono ormai parte dell'immaginario collettivo, tanto che è difficile estirparli per chi si dedichi allo studio e all'insegnamento. L'amore platonico, le idee, la caverna, temi, concetti, immagini, che la storia del nostro pensiero ha via via reso fruibili in una semplificazione sempre più impoverita dell'originaria potenza. Si è così diffuso nella cultura occidentale un grande pregiudizio idealista in base al quale esiste una separazione netta fra sensibile e intellegibile e, parte del pregiudizio, eccolo qui, Platone sarebbe tutto dedito a ciò che sensibile non è. In sostanza, quindi, le famose idee, il mondo dell'iperuranio, una dimensione al di là del cielo in cui queste idee sarebbero confinate, lontanissime e per sempre separate dal nostro mondo. Ma tra le righe, l'articolo della Repubblica invita a dissipare questo pregiudizio tornando alla lettura degli originali. Mi associo, la lettura dei dialoghi platonici potrebbe essere un bel intrattenimento per l'estate. E il posto dei rivoluzionari creativi, per esempio dei rivoluzionari in musica, ne parla l'Osservatore Romano, il numero di ieri, datato domenica 10 luglio, innovatori veri e presunti nella storia della musica. Se Monteverdi è più rivoluzionario di John Lennon, e si fa riferimento a un libro, Guida ai musicisti che rompono, da Beethoven a Lady Gaga, pubblicato da Giudizio Universale Editore, a firma di Massimo Balducci e Federico Capitoni, due ragazzi, due ex ragazzi, li definisce l'Osservatore Romano, ancora terribili. Il più grande autore di canzoni della storia, scrivono i due autori in questo saggio di cui appunto ci riferisce il Quotidiano Vaticano, Claudio Monteverdi, classe 1567, più rivoluzionario lui con la viola da gamba a Mantova che John Lennon sul letto con la chitarra che grida di volere la pace, sopravvalutato come artista e come personaggio pubblico. Monteverdi, l'innovatore vero, assume su di sé un carico di responsabilità che nessun altro nella storia della musica ha mai avuto. L'artefice ufficiale del definitivo spostamento della disciplina musicale dal contesto scientifico a quello puramente artistico. Quindi un posto nuovo per la musica viene assegnato da Monteverdi. Certo, ammettono gli autori, almeno un problema lo ha creato, restituendo in maniera così forte un ruolo primario alla parola, non ha permesso una completa liberazione alla musica, la quale per essere cultura ancora oggi deve essere accompagnata dalla parola, parola che la spieghi, che la racconti, che la semantizzi. Lo stesso libro dei due giovani autori lo confermerebbe.
Fin da quando ti svegli al mattino. come uno specchio a dirti che esisti sulla terra solo tu. Tu leggi nei miei occhi tutta la fedeltà di un cane che ubbidisce solo a te. Io sono quella che ti dà ragione, anche se hai torto marcio, solo perché sei tu. Per me che t'amo tanto, sei giusto come sei, da te sopporto tutto, perché vivo soltanto di te. Vorrei vedere un'altra al posto mio, ma no, non ne parliamo, il posto è mio. Anzi, ti chiedo scusa, mi son sfogata un po', ma sai che al posto mio io resterò.
One of Five Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi stiamo divagando sulla parola posto. Ieri il Santo Padre l'Angelus di Mezzogiorno da Castel Gandolfo ha ricordato l'odierna festa di San Benedetto, abate e patrono d'Europa. Dobbiamo sempre imparare dal grande patriarca del monachesimo occidentale a dare a Dio il posto che gli spetta, il primo posto, offrendo a lui le attività quotidiane. Era partito dall'uso delle parabole da parte di Gesù ai discepoli, coloro che sono già decisi per lui. Egli può parlare del regno di Dio apertamente a coloro che a tutti gli altri invece deve annunciarlo appunto in parabole, per stimolare appunto la decisione, la conversione del cuore. In fondo, ha detto ancora il Santo Padre, la vera parabola di Dio è Gesù stesso, la sua persona, che nel segno dell'umanità nasconde e al tempo stesso rivela la divinità. In questo modo Dio non ci costringe a credere in lui, ma ci attira a sé con la verità e la bontà del suo Figlio incarnato. L'amore, infatti, rispetta sempre la libertà. Il posto dell'amore, vorrei che osare io, dell'adesione a Cristo, è la libertà. E ora la parola a Chiara Spoletini per la segnalazione libraria di oggi.
Fogli d'agenda.
Libri.
Libri.
Libri,
libri.
Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie.
Nascere una seconda volta, lasciare ma poi recuperare il proprio posto nel mondo. Questo è quello che accade a Umberto Scapagnini tanti anni fa e questo è quello che proprio lui racconta nel suo libro, da pochi giorni finalmente in libreria. Il cielo può attendere, edito da PM Incontri. Un libro che racconta un'esperienza, quella di un uomo, uno scienziato, un politico, un professore, che a un certo punto del suo percorso si trova a fare i conti con la morte, ma soprattutto con la sua fede. Professor Scapagnini, lei nel suo libro racconta di aver vissuto un'esperienza pre-morte durante il coma e da esso è riuscito a risvegliarsi. Che esperienza ha vissuto? Che cosa ci racconta nel suo libro?
Io dopo 3 giorni che ero ricoverato, che ero stato ricoverato, coma
premortale, o anzi ero quasi morto perché mi avevano dato due volte l'estrema unzione. Mi sono risvegliato dalla morte praticamente e ho raccontato a mio figlio, a mio fratello e alla mia compagna che erano lì vicino a me quello che avevo visto. Ed ho visto esattamente questo. Io camminavo in un tunnel di luce verso una sorgente luminosa che era piena di gloria, piena di piacere e mi dava una grandissima serenità e una grande tentazione di trapassare questa linea ed entrare in questa luce di grazia. E io me ne camminavo bello tranquillo in quella direzione quando ho sentito la mia mano sinistra che veniva presa, ed era mia mamma, che era il mio angelo custode, che è morta l'anno precedente. Poi, invece un poco più violenta, la mano destra è stata presa da Padre Pio. E io l'ho guardato e lui mi ha detto esattamente queste parole: «Ne voglio, tu che stai facendo? Tu devi seguire la volontà del Signore». E mi sono svegliato. Non mi potevo svegliare, ma comunque non analizziamo scientificamente la cosa. Mi sono svegliato, ho raccontato questo episodio e poi sono precipitato di nuovo nel coma. Ce ne sono migliaia e migliaia di storie di questo stesso tipo.
Secondo lei, professore, la sua esperienza è stata di premorte o di vita parallela?
Guardi, questa domanda molto interessante è però, diciamo, superata dal concetto di premorte e vita parallela. In realtà, a mio modo di vedere, naturalmente, non esiste né la premorte né la vita parallela, ma esistono tutte e due, sono sovrapposte. A volte prevale il concetto fisico, per cui è la premorte che è più forte, perché è talmente fisica che non hai altro modo di resistere se non grazie all'aiuto del medico e alla resistenza che offre il tuo organismo, mentre la vita parallela continua e si mantiene anche in queste condizioni e in certi momenti prevale e diventa un altro aspetto di una vita che non è la vita di tutti i giorni, è un'altra vita, però è un'altra vita che è sostenuta dalla grazia del Signore, e questa è la cosa più bella, la cosa più forte. E io ritengo, come considerazione finale, veramente di poter rivolgermi agli ascoltatori in questo momento e dire che veramente la forza dell'amore e della preghiera è quella che poi alla fine risulta quella vincente. Perché se io penso che quando stavo morendo ho avuto vicino a me l'amore di tante persone che hanno pregato sapendo anche che non avevo speranze, e mi hanno riportato con la forza della preghiera, mi hanno riportato indietro, devo dire che nessuno si deve arrendere e fare come disse Padre Pio: figlio mio, segui la volontà del Signore.
Allora io ringrazio il professor Scapagnini e ricordo ai nostri ascoltatori che tutto ciò di cui abbiamo parlato oggi è raccontato nel libro Il cielo può attendere, edizione PM Incontri. Professore, in attesa di sapere e imparare qualcosa di più dalla sua esperienza, io la saluto e le auguro una vita serena e meravigliosamente impegnata.
Grazie e complimenti a voi. Grazie.
Posto, oggi divaghiamo sulla parola posto. Vi ricordate quel vecchio film di Ingmar Bergman, Il posto delle fragole, del 1957? Una bellissima storia proprio di conversione, di meditazione sulla vita, sulla morte. La storia di un viaggio, un film on the road, se vogliamo. C'è un vecchio professore che deve raggiungere una città per ricevere un premio, lo accompagna in macchina la nuora. Una serie di incontri, di casi, di riflessioni, appunto, che inducono quest'uomo a intrecciare perfettamente ricordi e realtà. E il posto delle fragole è il posto che diventa emblematico proprio dell'infanzia, dei ricordi infantili. Le fragole sono il frutto che in Svezia viene associato alla primavera, quindi all'inizio della vita. Bene, cari amici, ci salutiamo qui. Il riferimento a San Benedetto viene celebrato oggi e che ha aperto la nostra mezz'ora odierna. lo ha citato ieri Santo Padre all'Angelus di Mezzogiorno, lo chiude anche con una citazione tratta dalla sua regola e in riferimento alla pratica del silenzio. Facciamo, scrive Benedetto, come dice il profeta, custodirò le mie vie per non peccare con la lingua, ho posto un freno sulla bocca, non ho parlato, mi sono umiliato e ho taciuto anche su cose buone. Se con queste parole egli dimostra che per amore del silenzio bisogna rinunciare anche ai discorsi buoni, quanto più è necessario troncare quelli sconvenienti in vista della pena riservata al peccato. Dunque l'importanza del silenzio è tale che persino ai discepoli perfetti bisogna concedere raramente il permesso di parlare, perché sta scritto: nelle molte parole non eviterai il peccato, e altrove morte e vita sono in potere della lingua. Se infatti parlare e insegnare è compito del maestro, il dovere del discepolo è di tacere e ascoltare. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Diede all'uomo la parola e la parola creò il pensiero.
Percy Shelley.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole. Thank you.